Padre Ruperval in realtà aveva già compiuto i suoi studi, era già licenziato ed era un felice benedettino in Brasile che aveva già dipinto molte chiese, ha dipinto molte chiese. Poi quello che è particolare anche, che vale la pena di dire, è che in Brasile e nell'America Latina c'è un interesse per l'arte sacra fortissimo e c'è anche molta creatività. Questo forse anche perché c'è una vita più libera, più creativa, che parte dalla base. E si vede questi giovani artisti cristiani che sono nella tradizione eppure sono del loro tempo. Ecco, il motivo per cui Padre Ruperval è dovuto, e credo non a malincuore, tornare a Roma, è che bisogna anche insegnare queste cose, come diceva Padre Toniolo, non solo praticarle ma anche insegnarle, perché in questo modo si aiuta altri a seguire e a approfondire. E per insegnare non basta la licenza, ci vuole il dottorato. Allora, dopo un discernimento con l'abate ha deciso che bisognava che prendesse, che facesse anche il dottorato. Ecco perché abbiamo qui questo benedettino artista che ha anche fatto due chiese, una a Umbertide, tutta la decorazione interna, una chiesa costruita dall'architetto Eugenio Abruzzini, e un'altra qui proprio alle porte di Roma, che vi consiglio di andare a vedere, è la parrocchia di Santa Lucia Ponte Rotto, sulla Tiberina, se non sbaglio, all'altezza grosso modo del casello dell'autostrada verso Firenze. Ecco, vorrei soltanto, ecco, per introdurre e proprio per far vedere come la tradizione può continuare a vivere ai nostri giorni, farvi vedere alcune di queste diapositive. Ecco, veramente la dovrebbe commentare l'autore, ma così gli diamo un attimo per abituarsi a questa presentazione. È l'annuncio a Maria e contemporaneamente a Giuseppe. Vedete il tema del velo? Vedete il gesto dell'orante? Vedete, avete visto che lo stesso angelo dà l'annuncio a entrambi. Potete ripensare a tutto quello che abbiamo detto del velo, del ciborio, dell'epiclesi, della presenza. E questa è un'altra annunciazione che si trova in un monastero benedettino femminile, se non sbaglio ad Amandola, nelle Marche. L'angelo, quelli che conoscono l'arte armena si ricordano questi occhi, troviamo comunque già nella raffigurazione dei martiri cristiani. Sono gli occhi di coloro che vedono l'invisibile. Ecco, adesso io lascio la parola a Padre Ruperval, così lo avete conosciuto un po' attraverso le sue opere.
Grazie Maria Giovanna, grazie a Ruperval. Lo scopo del nostro convegno era una mistagogia. Ora, naturalmente, coloro che non soltanto scrivono e dicono, ma anche e soprattutto quelli che fanno, sono le nostre grandi guide. Nel saper insieme gustare anche i dettagli, oltre che tutta la composizione iconografica che ci viene proposta. Padre Ruperval, a te la parola e grazie.
Ringrazio tantissimo Padre Toniolo per questo invito, che ringrazio voi, perché sempre condividere è arricchirci a vicenda, perché ogni volta che trasmettiamo qualcosa di ciò che abbiamo già ricevuto, lo moltiplichiamo come talenti che il Signore ci ha dato. Ma diciamo, ogni volta che uno deve fare questa comunicazione, oltre al problema della lingua e quindi dell'italiano, che sbaglierò tante volte e già chiedo in anticipo le scuse, c'è anche sempre il timore di tradire il mistero, tradire ciò che il Signore ci ha fatto capire. E per questo inviterei tutti a fare una preghiera, a fare un attimo di silenzio per chiedere al Signore. Può lasciare, si può. Quindi facciamo un attimino di silenzio, chiediamo che il Signore ci dia le parole giuste, ma anche che Lui possa riempire la mancanza, sia dall'italiano sia dalla conoscenza, nei vostri cuori, nelle vostre menti, perché possiamo capire bene, capire meglio un po' questo mistero degli ultimi giorni della Madonna. Padre di bontà, che all'inizio hai creato la luce, crea anche in noi questa luce, nei nostri pensieri, nel nostro cuore, nei nostri occhi. Che questa luce possa essere trasmessa tramite le nostre parole, tramite il nostro sguardo, tramite le immagini che tu stesso hai ispirato agli artisti. Tutto ti chiediamo tramite il tuo Figlio Gesù Cristo, che con te vivi e regna nell'unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Quando parliamo dei misteri della vita della Madonna, che non appaiono nella Sacra Scrittura, e sempre ci troviamo davanti a ciò che chiamiamo la tradizione orale. Questa tradizione orale ha dato origine anche alla Sacra Scrittura, ha dato origine anche agli scritti del Nuovo Testamento, ma ha dato anche origine a ciò che noi chiamiamo, abbiamo in questi giorni avete sentito parlare molte volte, dei Vangeli apocrifi o degli scritti apocrifi. Senza dedicare troppo tempo a questo, vorrei dire due parole su questi scritti, molti di questi molto antichi, perché senza di questo è difficile capire certi aspetti di questa realtà. Si può dire che già dai primi secoli, il frammento più antico è del secolo III, ci sono state delle tradizioni sugli ultimi giorni della Madonna. E possiamo prendere questo alla leggera oppure possiamo prendere questo sul serio. Perché questi racconti sono diventati così famosi, sono diventati così importanti e sono stati dei best seller nel mondo antico? Perché riuscivano a tradurre la parola di Dio in immagini. Perché gli apocrifi, tanti di questi, non tutti, perché avevano tante cose mescolate in tanti di questi racconti, e lì è stato il problema dopo, gli elementi eretici, gnostici e così via, ma soprattutto questi racconti cercavano non di riempire lo spazio soltanto per la curiosità dei fedeli che volevano sapere ma com'è stata l'infanzia di Gesù, ma come era stata la vita della Madonna, o come sono finiti i suoi giorni e così via. C'era anche questo, ma non era l'essenziale. L'essenziale era indietro. Quindi sempre che si trova davanti a una tradizione orale, una tradizione che è raccontata da padre a figlio, da catechisti a neofiti e così via, queste storie erano un imballaggio per trasmettere un contenuto. E qual è il contenuto? Il contenuto del Vangelo, il contenuto di tutta la scrittura letta come un tutto, e letta soprattutto nella prospettiva di Gesù Cristo. Quindi nel mondo antico, per capire bene una persona, era necessario capire come era cominciata la sua vita e come era finita. Noi possiamo dire che fino ad oggi è così, perché degli elementi che sono all'origine e gli elementi che sono alla fine, mettono alla prova. All'origine, il materiale ad essere sviluppato. Alla fine, è la prova di fuoco, è la prova di che questa persona è stata veramente brava, perché ha avuto la morte meritata nel senso ampio. In questo senso noi possiamo capire che queste storie aprivano un spazio a chi ascoltava, che era lo spazio della storia sacra. Sicuramente tanti di noi abbiamo fatto questa esperienza, che purtroppo diventa ogni volta più rara, in cui i nonni o i genitori raccontano delle storie ai suoi figli, ai suoi nipotini. Tranquilli, si raccontano delle storie, oppure nelle lunghe notti d'inverno e così via, prima della televisione. Dal momento in cui uno comincia a raccontare una storia, colui o coloro che ascoltano lasciano questo tempo e entrano in un tempo sacro. Perché di fatto, quando ascoltiamo una bella storia, nessuno guarda l'orologio. Perché non c'è bisogno, perché il tempo è altro, il tempo è altro. E così hanno avuto anche questi racconti, questo senso di aprire uno spazio dove uno poteva contemplare il mistero di Gesù Cristo, il mistero della sua incarnazione, morte e risurrezione, e a partire di un altro punto di vista. Da qui il rapporto bellissimo tra la parola di Dio, la combinazione dei testi biblici, i commenti su questi testi, gli inni, gli antifoni, i rituali, la musica, l'odore dell'incenso, il tatto di toccare il corpo del Signore, il corpo e il sangue del Signore nell'Eucaristia, e anche le immagini facevano l'insieme, diciamo, della celebrazione liturgica. La celebrazione liturgica non è altro che questo spazio sacro dove nessuno guarda l'orologio, oppure non doveva guardare, è in cui entriamo nel mistero, e il mistero ci entra. Ci entra tramite gli occhi che vedono le immagini, i rituali, le processioni, i movimenti liturgici, gli orecchi che ascoltano, le mani che toccano, il naso che sente l'odore e così via. E per un'ora, due ore, un'ora e mezza sperimentiamo il mistero. Oppure dovevamo sperimentare, no? E questo è il legame. Le parole, la musica, le immagini dovevano corrispondere a questo mistero. Questo che diceva Monsignore Valenziano nella domenica. Ci vuole questa sintonia. E questa sintonia c'è stata per più di 1000 anni, in cui il mistero celebrato, la musica cantata e le immagini che adornavano la Chiesa erano in sintonia, anche come Maria Giovanna Muzzi ci ha mostrato questo mattino. Come il mistero celebrato era rispecchiato nell'architettura. È soltanto in questo contesto che possiamo capire le immagini sacre, le sante icone e tutto ciò che si può chiamare di arte sacro. È un'arte che nasce dall'esperienza di chi ha celebrato già in questo posto, e sono immagini fatte per la celebrazione. Celebrazioni con gli occhi, celebrazioni con i colori, celebrazioni con le forme sacre. Finito questo punto, vi racconto un poco qual era, diciamo, faccio un piccolo riassunto di questi Evangeli apocrifi che raccontavano sulla vita della Madonna. Si dice che la Madonna, alla fine dei suoi giorni, sentendo già vicina la morte, sente il desiderio di rivedere tutti gli apostoli, perché tutti gli apostoli erano come i suoi figli, affidati a lei. E quindi, appena lei ha desiderato, questi apostoli dove erano, così già in tutto il mondo a annunziare il Vangelo, sono stati presi dagli angeli e portati davanti a lei. Nella misura in cui ciascuno di questi apostoli arrivava, lei domandava a questi apostoli: ma dove eri? Che cosa faceva? E questi tutti raccontavano: io ero a battezzare, tante persone erano convertiti. L'altro diceva che stava annunziando il Vangelo, altro erano in preghiera con un grande gruppo, altri. Era molto bello, nessuno, diciamo, diceva: io guardavo la TV perché non avevo niente da fare. Molto bello, perché io faccio questi piccoli commenti, queste piccole battute, un po' per capire che queste storie avevano questo intento di insegnare qualcosa sempre, no? Di maniera con buon umore. Dopo di questo arriva il momento del suo passaggio, e in questo momento appare, secondo questi racconti, appare Gesù. Si apre come una finestra dall'eternità e appare Gesù, che prende e lei consegna, diciamo, la sua anima al suo figlio. E Gesù prende la sua anima in mano. Ma dice, ci sono diverse tradizioni con molte varianti, una delle tradizioni dice che il corpo di Maria, già senza l'anima, si lamenta, oppure fa una piccola osservazione e dice: ma lascerai che il tabernacolo del tuo corpo in questa vita conosca la corruzione. E Gesù avrebbe detto al corpo di Maria, della sua madre, dicendo: servo buono e fedele, tu sei stato fedele nel poco, a te affidato, ti sarà affidato, riceverai molto di più. Ma altra tradizione dice che sarebbe San Pietro a fare la domanda a Gesù di non lasciare che il corpo della sua madre conoscesse la corruzione. Comunque la risposta era stata la stessa. Finito questo, il corpo di Maria è venerato dagli apostoli, che sono molto colpiti, diciamo, e tutti sono un po' sconvolti, addolorati di questa perdita, e fanno i funerali. Durante il corteo che portava dalla casa di Maria fino al Getsemani, dove c'era la tomba preparata per lei, un ebreo incredulo, cattivo anche, perché era molto arrabbiato, diciamo, con tutto ciò che aveva fatto Gesù, e quindi voleva vendicarsi nella sua madre, e quindi cerca di riversare la barra dove c'era la salma di Maria. Ma nel momento in cui lui tocca la barra, appare l'angelo arcangelo Michele, che gli taglia le due mani, e le due mani, Iconia, come si chiama questo ebreo, rimangono attaccati così per aria. E questo uomo, così sconvolto, possiamo immaginare, si pente subito, molto addolorato, e chiede a San Pietro di fare qualcosa. San Pietro fa una preghiera alla Madonna, chiedendo il perdono e la compassione e la misericordia per questo uomo, e subito le sue mani si attaccano un'altra volta, e lui va davanti al corteo a annunziare a tutti gli abitanti lì di Gerusalemme che Gesù era veramente il Messia, il figlio di Dio, e che Maria è la sua madre, tutta santa e tutta pura. Un'altra tradizione, aggiunta sempre a questa, dice che alla fine di 3 giorni arriva Tommaso. Qui parliamo di una tradizione diversa, perché Tommaso è venuto anche dagli angeli, ma comunque Tommaso arriva in ritardo sempre, come di solito. Vuole anche lui toccare il tabernacolo vivo di Dio sulla terra, e quindi tutti gli apostoli vanno con lui fino al Getsemani perché lui possa toccare il corpo della Madonna. Quando aprono la tomba, sorpresa, la tomba è vuota, e la tomba è piena di fiori profumati, e quindi si rendono conto che Gesù ha compiuto la sua promessa e ha portato via il corpo della Madonna. Ma Tommaso, molto dispiaciuto, perché sapete, sì, il Signore ha una strana preferenza per le persone strane, no? Quindi abbiamo tutti, diciamo, speranza. Quindi Tommaso era sempre colui che era più duro, ma è anche stato grazie a lui che abbiamo capito anche di più sul mistero, no? E lui aveva fa una preghiera alla Madonna chiedendo che, se lui non poteva toccare il suo corpo, che almeno lei gli dessi qualche segno, qualche indumento, qualcosa. E cade dal cielo la cintura di cuoio che la Madonna aveva. Questo fa parte anche di questa tradizione. Questi racconti hanno avuto un sviluppo molto grande, quindi hanno cominciato molto semplici nel secolo III come un frammento, e dopo piano piano si adattano alla crescita, allo sviluppo teologico della Chiesa. Come ho detto, molte volte hanno portato anche degli sbagli grossi, e per questo i Vangeli apocrifi sono stati presi con molta cautela. I padri della Chiesa hanno usato, diciamo, il contenuto essenziale, hanno lasciato tutti gli elementi pittoreschi fuori, e hanno sempre avuto un po' di riserva, perché sapevano che si trattava di un linguaggio simbolico, e quindi molto probabili di fare anche degli sbagli in certi sensi, soprattutto della provenienza. Comunque, ciò che si sa veramente è che aveva questa tradizione della tomba della Madonna sul Getsemani. Ciò che si sa di sicuro è che è stata fatta una basilica su questo posto, lì a Gerusalemme. La dedicazione di questa basilica è stata il 15 agosto, e di qui è venuta la festa. Se avete fatto attenzione, questi racconti, e qui già cominciamo a leggere un po' l'icona, Questi racconti fanno un'associazione molto vicina alla vita di Maria e alla vita di Gesù. La vita di Maria è come una coppia, come un seguire Gesù al modo suo. Per questo lei sente avvicinarsi la morte, vuole stare con gli apostoli, c'è questa, i tre giorni della tomba, c'è questo rapporto con Tommaso, c'è questo rapporto di consegnare l'anima, perché questo è il contenuto essenziale. Questi racconti volevano dire che la vita della Vergine Maria era stata, diciamo, la vita della creatura più perfetta che Dio aveva fatto, quella creatura che aveva corrisposto a tutto ciò che Dio aveva pensato per tutte le sue creature. Questa è una miniatura armena, dove vediamo parecchi elementi. Vedete che, diciamo, il Geconia qua sotto sempre alle volte appare, alle volte non appare. Ma ci sono elementi che non cambiano. L'elemento della forma della croce. Il corpo del Cristo è nella verticale e il corpo della Madonna è nella orizzontale, formare proprio una croce. E di questa maniera si diceva che la Madonna aveva sperimentato tutto ciò che il suo figlio aveva sperimentato. Quindi aveva anche lei fatto l'esperienza della croce, fatta l'esperienza della morte, fatta l'esperienza della risurrezione allo stesso tempo. I Vangeli, soprattutto il Vangelo di Giovanni, Gesù allo stesso tempo che la morte ha vinto su di lui, allo stesso tempo lui ha vinto la morte, e la morte che aveva prima di lui il potere di distruggere adesso non ha più. Quindi lui rompe le porte della morte e quindi vince. E così anche la Madonna. Molte volte, anche per capire questo tipo di iconografia, penso che chi già ha fatto l'esperienza lo capisce di più. Se abbiamo già accompagnato qualcuno nel processo della morte, soprattutto qualcuno caro, o soprattutto la nostra stessa madre, abbiamo fatto già questa esperienza, perché la morte ha questi due piani. La morte del Cristo va giù, va meno, 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 fino a rimanere soltanto, diciamo, lo scorcio. E invece, diciamo, per coloro che hanno fede, credono anche che c'è un mondo invisibile che si sviluppa allo stesso tempo con questo mondo visibile, in cui questa anima diventa ogni volta più piccola, più piccola, più piccola, fino a poter nascere un'altra volta. Perché così hanno capito sempre la parola di Gesù, che nel regno di Dio entrano soltanto i piccoli. Perché i padri hanno parlato molto, anche i poeti hanno detto che la porta del cielo è piccola, quindi i grandi, se sono grandi veramente, devono diventare piccoli. E per questo l'anima di Maria, nelle mani di Gesù, è piccolina. Sembra proprio una, quasi una bambolina, tutta infasciata. Se fate attenzione, ah sì, qui si vede bene anche un dettaglio che forse nelle altre icone non vedremo, che San Giovanni Evangelista appare molto vicino alla Madonna, questo vegliardo, i capelli bianchi, e lui, come a Gesù nell'ultima cena, anche lui china il suo orecchio per sentire l'ultimo battito del cuore della Madonna. Anche sempre qui questo parallelo tra la vita di Gesù e la vita della Madonna. Questa è un'icona bellissima di Teofano il Greco, secolo XIV, in cui si vede due altri elementi. L'elemento di San Pietro con l'incensiere dal lato destro nostro, e San Paolo che bacia i piedi della Madonna del lato sinistro. L'incenso, come sappiamo, è, diciamo, offerto a Dio, offerto all'Arca dell'Alleanza, nel Santa Santorum. Lì si offriva in certi momenti dell'anno incenso all'Arca che era lì. E così anche è incensato il corpo della Madonna, il Tempio Vivo del Signore. Ma anche qui, tutta la teologia cristiana, i credi, per questo anche offriamo l'incenso nella messa, diciamo, nelle esequie, facciamo anche incensare la salma dei cristiani battezzati, perché ciascuno di loro anche ha portato Gesù, il sigillo di Gesù nel suo corpo. E San Paolo bacia i piedi della Madonna. I piedi hanno una simbolica molto bella, Perché i piedi sono, diciamo, la base di una persona. Questo Gesù, quando deve fare la purificazione degli apostoli, vuole dire, diciamo, tutti i suoi peccati sarebbero perdonati, lava i piedi di Pietro e degli apostoli. Pietro non capisce bene questa simbolica e dice: ma se è così tu puoi lavare tutto? E lui dice: no, basta i piedi, perché i piedi già simboleggiano tutta la persona. E questo mistero dell'incarnazione, di cui San Paolo sarà il predicatore, diciamo che è la pazzia per gli ebrei, è qualcosa di completamente strano a tutto il mondo pagano. Questa icona è un'icona molto speciale. Questo iconografo, Teofano il Greco, è un tipo abbastanza geniale. E avete visto come l'insieme dell'icona è molto, molto pulito, senza tanti personaggi, senza tanto movimento, e tutto si svolge come una celebrazione. E lui è riuscito con questa candela, che è bellissima, mostrare tutto il mistero della dormizione della Madonna. È un mistero di luce. Infatti, diciamo, la festa della Madonna è proprio un po' dopo la festa della Trasfigurazione, quindi nella Chiesa ortodossa ha un stretto legame tra queste due feste. Quindi una candela accesa vuole dire che le cose non sono finite. La candela accesa è simbolo soprattutto del Cristo risorto, la luce che è venuta al mondo. Ma una candela sopra un candelabro ancora di più, perché ci ricorda subito il Vangelo che dice: quando si accende una candela si mette sopra il candelabro per far illuminare tutta la stanza. No, uno non accende una candela per nasconderla, ma per far risplendere. E è questo il senso, diciamo, che la Madonna è stata creata, è stata ispirata, è stata pensata da Dio, il suo disegno verso di lei, anche perché lei diventasse una candela che illumina tutta la stanza. E questo è straordinariamente bello, perché è tutto luce, tutto calore, tutto caldo, questa luce che risplende su questo fondo molto buio. Di solito questa mandorla che c'è indietro a Gesù ha tre colori di blu o di blu verdastro, che diventano ogni volta più oscuri, più al centro. Ci sono tante interpretazioni, ma una che può, oltre, diciamo, all'elemento trinitario, c'è questo elemento del mistero. Dio è una luce così inaccessibile che è buio, è un paradosso. Quando la luce è così forte, così che non, diciamo, occhio nessuno può riuscire a guardare, è anche buio. Quindi è il buio della non conoscenza, è tutto ciò che non possiamo capire, tutto ciò che non possiamo comprendere. E in mezzo a questa non conoscenza di Dio, perché Dio è molto di più, è infinitamente di più di ciò che Lui ci ha rivelato. Noi conosciamo soltanto ciò che è necessario conoscere. Quindi, che cosa potevamo conoscere da Dio? Il suo Figlio Gesù Cristo. Gesù è tutto ciò che il Signore voleva rivelare, è stato rivelato in Gesù. E questo un po' è questo senso di questa mandorla buia e questo Gesù risplendente di calore, di vita, di bontà, che troviamo questo Cristo di Teofano. Ma vedete, c'è bontà, ma non c'è questo eccesso di dolcezza che potrebbe togliere la forza di questa immagine. Gesù ha la faccia seria, la faccia dura, la faccia di uno che compie una missione importante. Qui non abbiamo parlato, c'è un'icona simile, che è l'icona della discesa agli inferi, in cui Gesù scende agli abissi per prendere Adamo e Eva dagli inferi. Cristo ha lo stesso atteggiamento di serietà profonda sulla sua missione. E guardate che Gesù prende la Madonna con un velo di rispetto, questo velo di sacralità. La presenza dei 12 apostoli è fondamentale in questa icona, perché questo evento è un evento ecclesiale. Non è soltanto un'esperienza personale, è anche questo, ma è soprattutto un'esperienza ecclesiale. E per questo di solito questa icona ha sempre questa aria liturgica, è come un grande cerimoniale in cui la Chiesa del Cielo e la Chiesa della Terra si uniscono su un stesso asse verticale, questo asse che collega il più alto, dei cieli e il più basso della terra, unendo cielo e terra. E questo è il senso degli angeli che appaiono nella mandorla del Cristo. Di solito pensiamo che il mondo celeste o la Gerusalemme celeste è qualcosa molto lontana e affastata da noi. E invece ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che celebriamo la Santa Liturgia, anche il più piccolo degli uffici, delle ore minori, e ogni volta che si celebra la liturgia della Chiesa, la Chiesa del Cielo e la Chiesa della Terra si uniscono. E quindi tutti i santi, la Trinità, il Signore, la Madonna, i santi, i nostri cari, si uniscono a noi. Se potevamo capire questo qualche volta, forse si sentiremmo meno noia di celebrare l'ufficio divino, perché è sempre questo momento di ritrovarci con tutti i nostri cari, con tutti coloro che ci hanno preceduto e così via. Ci sono le due case indietro, che di solito si possono dire che sono la casa della Madonna, oppure possono avere questa simbolica di dire che questo succede all'interno di queste case. Guardate, anche indietro ci sono questa area di sofferenza nelle donne di Gerusalemme che piangono la Madonna. Un'altra volta le donne che hanno pianto Gesù, adesso piangono anche la Madonna. E ci fanno ricordare anche gli ambienti che si vive quando si perde qualcuno che uno vuole molto bene. Diciamo che viviamo queste due realtà, la realtà orizzontale e la realtà verticale insieme. E questo bellissimo in cui la Madonna è seduta, è portata in cielo. Guardate un'altra volta questi tre cerchi che praticamente accolgono la Madonna. Quindi sicuramente c'è questa simbolica di salire verso l'alto, ma qui non è che diciamo la Madonna troverà qualcosa fuori, questo già vuole dire lei sta salendo, ma già è allo stesso tempo in questo mistero che noi dopo vediamo nello sviluppo occidentale come faremo il passo. Se guardate bene, ci sono anche quattro personaggi che non sono vestiti da apostoli, ma hanno il maforium in forma di croce, queste croci nere, due da un lato e due dall'altro, diciamo quattro vescovi, uno Giacomo, il vescovo di Gerusalemme, Ieroteo, Dionigio e un altro che adesso non riesco a leggere qua. E che cosa fanno lì? Questi personaggi, questi vescovi, e dopo nello sviluppo dell'icona, nella storia, molte volte o saranno aggiunti altri oppure scambiati per grandi predicatori che hanno difeso, sono stati anche devoti difensori della dormizione della Vergine o hanno fatto capire meglio questo mistero, quindi anche loro sono stati introdotti in questa iconografia. Questo è un foglio di un salterio di Winchester dell'anno 975 in cui vediamo nel mondo occidentale, siamo diciamo nell'area dell'Inghilterra, il mistero degli ultimi giorni della Madonna. Possiamo capire subito che c'è una differenza. La differenza è stata già menzionata al mattino sulla iconografia dell'Annunciazione, è che diciamo i Vangeli apocrifi diciamo non avevano tanta popolarità e anzi diciamo in Occidente c'era una grandissima riserva rispetto a questi testi e quindi di solito il mistero della assunzione, morte e assunzione di Maria è stato sempre interpretato più in una chiave biblica, più in una chiave teologica che basata su questi racconti. Per questo qui vediamo che ci sono due livelli. Ma questo non vuole dire che la Madonna è sopra degli apostoli, soltanto diciamo in questo spazio loro sono davanti e la Madonna riceve, guardate, sopra, proprio sotto nell'asse dell'arco, c'è una mano che porge una corona sulla Madonna. Questa corona era la corona che vediamo in tante chiese romane, qui, tante basiliche antiche, dove spunta diciamo dal cielo una mano, che nella simbolica cristiana è la mano del Padre, che porge la corona della vita, la corona vite, che che simboleggiava quindi la vita eterna, simboleggiava la corona della vittoria a colui che aveva combattuto, che aveva svolto la sua missione bene. Di solito questa corona è sopra il Cristo o è sopra i martiri. Questo è un salterio di Prim, dove si vede l'assunzione dell'anima e del corpo di Maria, preso lì dagli angeli e portato in cielo. E anche lì troviamo un'altra volta questa mano che porge sulla testa della Madonna questa corona vite. Quindi questo voleva dire, lei entra nella vita, e entra nella vita, diciamo, non soltanto con l'anima, ma in corpo e anima. Sì, questo codice, che è del secolo XI, richiama molto la struttura orientale, gli apostoli, Pietro e Paolo davanti, la Madonna distesa sopra questo tavolo, la verticalità del Cristo e l'anima della Madonna dentro di questo cerchio luce. Si può notare anche di come l'artista ha rappresentato il corpo della Madonna come che sbiadito e che riprende tutto il colore, tutta la vita nel cerchio che è in mano a Cristo, che proprio lo porge agli angeli che la porteranno in cielo. Si fate attenzione anche all'architettura di questa illuminura, in cui niente è lì a caso, che diciamo queste colonne, questa struttura architettonica vuole dire tutta la Chiesa che è glorificata in Maria. Se guardate indietro al Cristo, tra le colonne c'è questa tenda. Le chiese romaniche antiche, che avevano il baldacchino, il ciborium, avevano nelle colonne delle travi dove c'erano anche delle tende. Queste tende nel momento della consacrazione si chiudevano, e questo fa anche un richiamo a questo mistero della cena. Questa è una scultura di un timpano di una chiesa, di un portale. Sempre il timpano, il portale, è un'anticipazione, ha la stessa iconografia dell'edificio ecclesiale dell'area del catino absidale, dell'area dell'abside. Questo è una chiesa parrocchiale nei Pirinei orientali, in Francia, Cabestany, dove si vedono che in Occidente, nel secolo XII, abbiamo anche tutte e due assunzioni. L'assunzione da questo lato, l'anima di Maria, che è presa proprio in un abbraccio bellissimo dal lato sinistro, no? Dall'altro lato, il corpo di Maria, che è portato in cielo in una mandorla con l'incenso dagli angeli. E al centro troviamo Gesù con il libro quadrato in mano, benedicenti, e la Madonna è nella posizione dell'oranti accanto a lui, già diciamo corpo e anima uniti, e lei accanto a lui. E questo altro personaggio chi è? È Tommaso. Guardate, Tommaso, il nostro amico Tommaso, che ci ispira sempre che la santità è possibile anche a noi, lì con la cintura in mano, felice, no, a contemplare questo mistero. Andiamo in Catalogna, sempre lì, secolo XII, questa è una tavola che si metteva davanti all'altare, che l'altare era di pietra, ma di solito nelle chiese mettevano davanti per le feste o questi tavoli bellissimi. E nei Pirinei, nella regione della Catalogna, nord-est di Spagna, si sono conservati molti di questi tavoli, questi oggetti romanici, perché lì le guerre hanno, diciamo, risparmiato tante chiese nelle montagne. Quindi lì c'è un patrimonio grandissimo di arte romanica bella. Se facciamo attenzione, è bellissimo, perché la Vergine un'altra volta ha le mani di oranti, è vestita tutto di fiori, ma anche il suo letto è tutto fiorito, e lei sale sopra le stelle, no, portata dagli angeli. Possiamo domandarci, ma come Maria è morta? Ci sono sempre state queste domande che alle volte le immagini cercano di andare oltre, cercano di spiegare il mistero compiuto e completo. Quindi, assunta est Maria in cielum, e basta. Il corpo è molto bello, come hanno rappresentato, anche come il corpo è come sbiadito, mentre tutto l'altro è tutto colorato. Perché questa era la concezione del mondo romanico, che la luce è colorata. E quindi, per rappresentare che il corpo di Maria è tutto luce, è tutta piena di fiori, è tutta piena di colori. Nel XIII secolo, al XIV, c'è un'evoluzione nel senso di questa festa. Siamo qui davanti alla tomba vuota, quindi del corpo e anima della Madonna che salgono in cielo, e il Cristo il Signore che l'aspetta con le braccia aperte. Qui è introdotta una simbolica in più, senza negare la prima, la seconda. Guardate che la Madonna ha in testa una corona. Non è soltanto la corona della vita che era apparsa nei secoli anteriori. Adesso questa è una corona della regina. E quindi siamo già nel secolo di tanti sviluppi mistici. E quindi qui già si legge che non è soltanto la madre di Dio che entra in cielo, ma è la Chiesa sposa. E quindi la Vergine comincia a apparire non soltanto come madre di Gesù, ma anche come sposa e regina. Allo stesso tempo è Maria e allo stesso tempo è la Chiesa, la comunità, l'umanità. Per questo Gesù appare come lo sposo che aspetta la sposa. Sicuramente già potete pensare tutti i bellissimi commentari di questi secoli sul Cantico dei Cantici e tutto questo riferimento a questo amore sponsale di Gesù per la sua Chiesa, per l'umanità. Qui si vede benissimo, sempre nell'area della Catalogna. Quindi allo stesso tempo è un sponsale, allo stesso tempo è il compimento. Se fate attenzione, l'iconografia catalana ancora conserva la simbolica dei colori. Guardate che Gesù ha la tonaca rossa e il manto blu e la Madonna il rovescio. Quindi è la divinità che si è rivestita dall'umanità, che lui prende i colori nostri, ma allo stesso tempo che prende i colori nostri ci dà i suoi colori. Quindi Maria è rivestita del mantello rosso bellissimo e la avvolge, riceve la corona da una mano e la benedizione dall'altra. Siamo nel periodo medievale in cui questo gesto con la mano, anche il gesto di affidarsi, era il gesto del cavaliere davanti al re, di colui che prestava obbedienza totale al suo signore. E qui possiamo già cominciare a capire perché tutto si svolge con Maria. Guardate anche che molto bello, diciamo, il trono sembra anche una struttura architettonica di qualche maniera. E questo è un capitello di una chiesa a Santa Maria del Porto, a Clermont-Ferrand, in Francia, in cui vediamo un tipo di dormizione assunzione romanica. Sono quattro lati dello stesso capitello. Il primo lato, le porte del cielo che si aprono, Gesù in mezzo con Maria, sotto potete vedere benissimo la barra, no? Sarcofago. Dall'altro lato del capitello vediamo l'angelo con la tromba che annuncia il giubileo, annuncia che c'è un nuovo inizio, si comincia tutto dal capo. Questa tromba era proprio l'annunzio del perdono dei peccati. Da un lato, guardate com'è bello questo angelo con il libro e dice: ecco il libro della vita in cui il nome di Maria è scritto. Guardate accanto, ci sono le porte del cielo che prima erano chiusi, adesso sono aperte, spalancate proprio. Il cielo è rappresentato di maniera simbolica come un tempio, la Gerusalemme celeste, in cui l'arca dell'alleanza è stata rimessa nel suo posto, dove c'è anche una lampada sopra. E diciamo le immagini che adesso tutto è compiuto, adesso il tempio ha trovato tutto ciò che mancava. Guardate che anche è una visione apocalittica, perché sotto l'altare ci sono due porte dove sono, secondo il libro dell'Apocalisse, sotto l'altare c'erano i giusti che hanno sofferto il martirio, e tutta la Gerusalemme celeste proprio, che tutta illuminata dalla presenza di Maria. Siamo a Roma, Santa Maria in Trastevere, dove questa visione di Maria, madre e sposa, allo stesso tempo, è bellissima. E quindi è tutta l'umanità che è redenta in lei. Noi possiamo domandarci, possiamo anche bene anche invidiare la Madonna e pensare: ma perché è successo tutto questo con lei? Diciamo, nell'origine dei racconti apocrifi, nell'origine di tutte queste cose, c'è sempre una finalità divina. La prima finalità, sicuramente dal principio, sono, diciamo, i padri sono stati sempre d'accordo che questo è successo con lei perché lei è la madre di Dio e quindi è la maternità divina, colei che aveva toccato, diciamo, il verbo della vita, non poteva conoscere la corruzione. Il secondo punto sarebbe la sua verginità, non soltanto una verginità per se stessa, ma la verginità davanti a tutto, davanti a Dio. Quindi questo essere sempre come il primo giorno della creazione davanti al Signore. E in terzo punto, il punto per la nostra salvezza. Ciò che succede con Maria è ciò che deve succedere con ciascuno di noi. Siamo tutti noi chiamati ad essere con il Signore, ad essere glorificati con il Signore, nel Signore. E quindi la maniera di trasmettere questa santità è questo vestito glorioso, questa bellezza, questi colori affascinanti di cui è rivestita la Madre di Dio. Quindi ogni volta che contempliamo questa abside a Santa Maria in Trastevere e ricordare che questo è il nostro destino, che questa è la nostra realtà ultima, che come lei saremo tutti noi anche un giorno rivestiti dalla luce del Signore e avremo anche, diciamo, il suo abbraccio, avremo anche la sua vicinanza forte e poderosa. Anzi, guardate sopra la testa di Cristo la corona, Padre. Questo siamo anche sempre Santa Maria in Trastevere, soltanto per far vedere che, diciamo, nello stesso periodo, qui una scena più narrativa e sopra la scena teofanica nella stessa chiesa. Santa Maria Maggiore, Giotto, in cui gli angeli non sono più in volo, ma sono, diciamo, tutti nella stessa composizione di questi funerali. Ma guardate che allo stesso tempo è triste, allo stesso tempo è gioiosissimo, allo stesso tempo è un dolore e allo stesso tempo è pieno di luce. Sempre Giotto. Di solito il nostro tempo ci mancano immagini di santità, perché le immagini dei santi che ci propongono sono immagini che più ci spaventano da un lato, oppure ci tolgono l'animo, perché ho visto che tutti sono simpatizzati subito con un San Tommaso, perché, diciamo, è qualcosa di vicino a noi. Quando facciamo un'immagine troppo trascendente, che è fatta soltanto, non so, di una purezza inattingibile, ma anche molte volte mancanti di forza, mancanti di coraggio, mancanti di colori umani e allo stesso tempo divine, questo è un ostacolo al nostro desiderio di santità. E quindi ci sono delle immagini che uno guarda e non si accorge, ma pensa: se essere santo è questo, io non voglio. Quando vediamo un'immagine, un criterio buono per sapere se è buona o no è pensare: mi piacerebbe essere come lei? Se la risposta è sì, questa immagine è buona. Se invece uno pensa: no, ma questa è una pupa, non voglio essere come una pupa. Qui ho messo due immagini, diciamo del 400 in poi, soltanto per far vedere come è stata una rottura, quel Rinascimento, in cui i due misteri cominciano a essere rappresentati separati con i suoi effetti. Il primo era Mantegna, questo è Bellini. È molto interessante, senz'altro è un lavoro di arte di molto pregio, ma guardate che quei colori vivi, gioiosi, quella gioia del cielo è sparita. La forza e la essenzialità dice di più. E proprio quando guardiamo quell'abbraccio del Cristo alla Madonna, uno sente voglia anche lui, anche noi, anche me, diciamo, di dare questo abbraccio. E se pensiamo che sarà questo il nostro passaggio, anche la paura, anche il dolore della morte può acquistare un po' di bellezza, perché lei ha fatto questa strada prima di noi. E un giorno anche ciascuno di noi qui presenti saremo nelle braccia del Salvatore, illuminati e riscaldati dal suo amore. E scusate se ho parlato troppo.